Un ragazzino con un lavoro semplice, una madre disperata ed una sparizione che diventerà uno dei casi più discussi d'America. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso di Johnny Gosch. È il 5 settembre del 1982 ed è una domenica. Siamo in Iowa, per la precisione, a West Des Moines. Il sole non è ancora sorto, l'aria è fresca e un leggero venticello accarezza i rami degli alberi. Il giovane Johnny Gosch, di 12 anni, sta finendo di vestirsi. È lui che consegna i giornali al mattino ed è una responsabilità importante. È un ragazzo in gamba, Johnny, con i suoi capelli castani e la frangetta lunga. Di solito è il padre che lo accompagna lungo il tragitto, ma è domenica e il ragazzo non vuole svegliarlo. Così raccoglie la borsa e porta con sé Gretchen, il bassotto di casa. Johnny arriva al The Des Moines Register per prendere i giornali da consegnare. Saluta gli altri ragazzi, i proprietari, prende il carrellino con i giornali e poi si mette al lavoro. Nessuno lo sa, ma questa è l'ultima volta che vedono Johnny. Sono le 6 del mattino e il telefono di John e Noreen Gosch comincia a squillare. Sono in molti a chiamare e sono tutti i vicini che si lamentano per la mancata consegna del giornale. È strano, il ragazzo è sempre molto diligente e puntuale. Così John, il padre, esce e percorre il tragitto che di solito fa il figlio. A 2 isolati da casa sua, trova il carretto pieno di giornali. Immediatamente tutti i campanelli d'allarme del suo corpo suonano all'impazzata. L'uomo corre a casa e chiama il dipartimento di polizia della città. Gli agenti arrivano, ma solo dopo 45 minuti, e come da vecchio protocollo, attendono 72 ore prima di considerare Johnny uno scomparso. La polizia crede che il ragazzo sia scappato di casa. Sono in molti a farlo negli anni Ottanta, un tipico atto di ribellione giovanile. Ma cambiano versione poco tempo dopo, suggerendo che Gosch è stato rapito, anche se non riescono a trovarne un valido motivo. La famiglia di Johnny, infatti, non è né ricca né particolarmente famosa. Sono persone normali, come me e voi, e non sembrano aver particolari dissapori o conti in sospeso con nessuno. Vengono ascoltati i dipendenti del giornale e i vicini di casa del ragazzo. Mike, che abita nelle vicinanze di casa Gosch, ricorda di aver visto Johnny parlare con un uomo tozzo vicino a una Ford Fairmont blu con la targa nel Nebraska. Non ha potuto ascoltare la conversazione perché ha osservato la scena dalla finestra della sua camera da letto. Ricorda però di aver visto Johnny avviarsi verso casa ed un altro uomo seguirlo. Un altro testimone, John Rossi, ha visto Gosch parlare con un uomo vicino a una macchina blu e di aver pensato che ci fosse qualcosa di strano. Ha osservato la targa, ma non ha memorizzato i numeri. Passano 2 mesi quando una donna residente in Oklahoma segnala di aver visto Johnny gridare aiuto mentre veniva trascinato via in un'auto da 2 uomini. Passano gli anni, le ricerche continuano, portate avanti per la maggior parte da 2 investigatori privati, Jim Rothstein, un ex detective del Dipartimento di New York, e Ted Gurdersen, ex comandante del distaccamento dell'FBI di Los Angeles. Nel 1984 le foto di Johnny sono su tutti i cartoni del latte in America, ma di lui non se ne sa niente. È il 12 agosto 1984, quando a Des Moines un altro ragazzo delle consegne scompare in circostanze simili a quelle di Johnny Gosch. si chiama Eugene Martin. Le autorità non vedono un collegamento tra i due casi, ma la mamma di Johnny, Noreen, dice di essere stata informata personalmente mesi prima da uno dei due investigatori e che quest'ultimo gli avrebbe detto che un altro bambino sarebbe scomparso nello stesso modo di Johnny e che il rapimento sarebbe avvenuto la seconda settimana dell'agosto 1984. È il 29 marzo 1986, il giorno prima di Pasqua, quando il 13enne Mark Warren Allen scompare mentre sta raggiungendo la casa di un amico a pochi metri dalla sua abitazione. Altri due ragazzini scompaiono dalla stessa città nello stesso modo di Johnny e nessuno vede una connessione. Potrebbe finire qui. Potrebbe essere una storia come molte altre. Un caso di bambini scomparsi, come ce ne sono fin troppi. Ed invece, arriva il twist che non vi aspettavate. Passano 9 anni. Sono le 2:30 di una fredda notte di marzo, quando Noreen Ghosh viene svegliata da un improvviso bussare alla porta principale della sua abitazione. La donna si mette la vestaglia in fretta e furia. È confusa. Chi può essere a quell'ora? Si avvicina alla porta e chiede chi è. La risposta la lascia pietrificata. «Aprimi, mamma! Sono John!» Noreen è impalata, la mano destra sulla chiave nella serratura. «Non può essere. Chi farebbe uno scherzo del genere?» «Non può essere. Ma, se fosse...» Noreen coraggiosa spalanca la porta e di fronte a sé ci sono 2 uomini. La donna riconosce in uno dei due suo figlio, o meglio, la versione cresciuta di suo figlio. A conferma della sua identità, l'uomo si solleva il maglione e rivela a Noreen una voglia sul costato, la stessa che Johnny aveva dalla nascita. L'altro uomo non si presenta e non spiccica parola. Noreen è scioccata e piena di emozione. Fa entrare i 2 uomini e li fa accomodare sul divano. Parlano per 1 ora e mezzo, tempo in cui Johnny, cresciuto, le racconta di essere stato rapito da dei trafficanti sessuali e di essere riuscito a scappare. L'uomo che lo accompagna non dice niente, a parte rispondere con un breve cenno del capo quando Johnny gli chiede se è libero di rispondere alle domande della madre. Il ragazzo, infatti, sembra dover chiedere il permesso per parlare di determinate cose. Non dice alla madre né dove abita, né dove sia stato, né chi sia quell'uomo. Passano i minuti. Noreen avrebbe ancora 1000 cose da chiedere al figlio. Ma Johnny le dice che non può restare, non è sicuro. Così la abbraccia e se ne va, per non tornare mai più. Passano gli anni. Arriviamo al 2006. È il 1° settembre. Noreen apre la porta principale per prendere il solito quotidiano, ma sul tappetino, invece del giornale, ci sono delle fotografie. Fotografie che nessun genitore vorrebbe mai vedere. Una delle foto a colori ritrae 3 ragazzini di 10 anni, legati in mani e piedi e imbavagliati, tutti e 3 disposti su un letto matrimoniale. La donna riconosce in uno dei 3 bambini, suo figlio. Un'altra foto mostra un uomo, probabilmente morto, con qualcosa legato intorno al collo. Noreen pensa che possa essere l'uomo che ha rapito il figlio, ma non è sicura, anche perché di certezze non ce ne sono. Successivamente si scoprirà che quelle foto sono state prese da un sito di pedopornografia. Il 13 settembre la polizia di Des Moines riceve una lettera. Signori, qualcuno ha fatto uno scherzo orribile a una madre in lutto. La foto in questione non ritrae suo figlio, ma 3 ragazzini a Tampa, Florida, anni 1978-1980, mentre gareggiano chi riesce a slegarsi per primo. C'è stata un'indagine in merito, seguita dall'ufficio dello sceriffo di Hillsborough. Non ci sono state condanne. Il detective in carica si chiamava Zalva. Queste prove dovrebbero bastare a sciogliere l'accusa. Nelson Salva, contattato dalla polizia locale, ha confermato ciò che la lettera diceva e ha aggiunto che ha effettuato le indagini prima della sparizione di Ghosh. Inoltre, ha interrogato i ragazzini ritratti nella foto e tutti loro hanno confermato che non c'è stata alcuna forma di violenza né coercizione. Quando però gli è stato chiesto di provare che la foto recapitata a Noreen fosse la stessa su cui ha indagato, l'uomo non è stato in grado di fornire prove. Inoltre sì, delle varie foto recapitate alla donna sono state riconosciute i tre ragazzini di Tampa, ma il giovane che la donna crede essere suo figlio non è mai stato identificato. E così svanisce la speranza. Svaniscono i volti. Nel 2020 le statistiche relative al traffico umano per scopi sessuali e schiavismo vedono gli Stati Uniti con 1.500.000 casi, il Sud America 1.800.000 casi, la Russia 1.600.000 casi, il Medio Oriente 600.000 casi, l'Africa 3.700.000 casi e l'India 11.700.000 casi. Che ci crediate o no, l'Italia è tra i primi paesi che si occupa di traffici illegali di esseri umani. Questo dovrebbe farci riflettere. Per ogni persona scomparsa nel nulla, per ogni donna, bambino o uomo sfruttati e venduti a terzi, i film horror non dovrebbero più spaventarci, perché la realtà del mondo che viviamo fa molta, molta più paura. Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook Direful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato, sempre Direful Tales, a cui potete iscrivervi. Vi ringrazio per la compagnia. Ci vediamo al prossimo episodio e, come sempre, restate spaventati.